E penso che per noi famiglie sono state parole che dobbiamo portare dentro di noi, nel nostro cuore, perché ci danno una consapevolezza molto bella, e cioè quella che noi rispecchiamo l'amore di Dio. Noi siamo qui presenti come realtà umana dell'amore di Dio. E quindi faremo veramente tesoro delle parole che Padre Benedetto ci ha lasciato. Padre Benedetto ha fatto un passaggio che mi ha colpito, quando ha parlato che noi coppie non siamo soli. Ed è vero, e noi coppie vogliamo non far sentire soli i nostri sacerdoti. E questo lo possiamo fare in un modo molto semplice, stando loro vicino. Il passaggio ulteriore che ha fatto Padre Beniamino, la famiglia e la parrocchia, la famiglia e quindi i sacerdoti, se non collaboriamo con uno spirito veramente cristiano, solo così noi possiamo veramente riuscire, almeno anche se con un grosso sforzo, a realizzare quello che è il progetto di Dio per noi. E quindi ringraziamo Padre Benedetto per le parole che ci ha lasciato, e con questo io apro il dibattito, sperando numerosi interventi sulle nostre problematiche, sulle problematiche della nostra famiglia, delle nostre famiglie, e anche su aspetti di speranza e anche aspetti gioiosi.
Padre Beniamino, io e mio marito siamo una coppia e quest'anno stiamo vivendo l'esperienza di accompagnare al matrimonio le coppie di fidanzati. Lei, fra le tante cose significative che ci ha detto, fate della vostra casa la tenda di Dio. Ebbene, Padre Beniamino, tra queste coppie che stiamo accompagnando, in tante di loro non vivranno una casa tutta loro, andranno a vivere con i genitori. Cosa possiamo dire per incoraggiare questi giovani? Come li possiamo accompagnare in questa cosa, che comunque è una situazione un po' di disagio, sia per loro sia per i genitori che li dovranno avere nella loro famiglia, nella loro casa?
Ma io non sono l'oracolo di Delfi, non sono l'oracolo di Delfi che ha la risposta a tutti i problemi, a tutte le difficoltà. Proprio per questa situazione, che non è l'ideale, non è l'ideale, proprio per questa situazione bisogna accompagnare i giovani a saper stare in famiglia, da coniugi, e bisogna accompagnare anche i genitori, a saper accogliere i figli, che non sono più figli soltanto, sono anche sposi e coniugi, è una situazione delicatissima, per queste situazioni occorre molto, molto, molto accompagnamento, aiutare i giovani a essere forti e non lasciarsi condizionare, strumentalizzare per conservare la loro libertà di coppia. Questo soltanto si può fare. I cammini educativi anche se in queste situazioni che non sono l'ideale per la vita coniugale.
Domanda, mi permetto di rivolgerle a padre Beniamino.
Amichevolmente. Niente, è una cosa che avere figli, ormai sono grandi, hanno attraversato diverse difficoltà e in tutte queste difficoltà sono riuscita sempre a portare. Mio marito dice, quale difficoltà? Dati che i figli parlano della mamma, mai con il padre, insomma, io so e lui no. Che bello avere un marito che si contraddice in tutto. Allora, questa è un'unione familiare che va avanti da 31 anni e quindi i figli parlano molto con me, c'è un rapporto molto molto forte tra madre e figlia, i figli. Sono sempre riuscita, diciamo, a dare quel senso di speranza, quell'aiuto, quel conforto, niente di trascendentale, insomma, cose che abbastanza, perché certo sono ragazzi, quindi i problemi non sono chissà come grandi. Però in questo tempo di crisi, ecco, dove praticamente i giovani si ritrovano senza lavoro, per cui perdono quella speranza, perdono. E hai voglia di incoraggiarli, di parlargli, di stargli vicino. Mi rendo conto che non ho più parole e argomenti per poterlo tirare su. Cosa fare?
Ma
il momento è difficile, difficilissimo, è difficile per i genitori, è difficile per i giovani vivere in questo momento, è difficile anche per i giovani vivere in questo momento. Cosa si può fare? Dire ai giovani innanzitutto ci sono le difficoltà, ma non crederti mai solo, ci sono io. Ci sono difficoltà, ma non sei mai solo. Ci sono io, affrontiamo insieme le difficoltà del tuo cammino. Il giovane più che mai oggi deve sentirsi sempre sostenuto anche dinanzi al proprio futuro che apparentemente è oscuro ed è terribile. Ma per i giovani dobbiamo fare qualcosa. Le famiglie unite, famiglie parrocchie. Dobbiamo aiutare i giovani a recuperare un'altra cultura del lavoro. Guardate, i giovani hanno ereditato da noi adulti, non il lavoro, il posto del lavoro. Hanno ereditato da noi adulti questo cambiamento terribile di mentalità, il posto del lavoro, non il lavoro. Aiutare i giovani a recuperare il senso del lavoro, la vocazione al lavoro. Qualunque lavoro è bello, in questo momento non c'è un lavoro certo. Bisogna avere il coraggio di accettare qualunque tipo di lavoro, perché ogni lavoro è dignitoso. Non ci sono lavori di serie A e lavori di serie B e di serie C. Ogni lavoro è dignitoso e va accolto senza fare differenze perché io, perché lui, perché lui. Guardate, il problema dei giovani siamo noi adulti. I giovani sono figli di quella cultura che noi abbiamo creato senza volerlo e senza saperlo. Credevamo che il progresso fosse infinito, dovesse sempre durare. Ci siamo abituati all'idea di un progresso sempre aperto. Oggi abbiamo fatto l'esperienza che il progresso non è il fare eterno, che anche il progresso ha i suoi limiti. Dobbiamo cominciare a creare una nuova cultura, una nuova mentalità. Famiglie, parrocchie, altre istituzioni si riusciranno. Altrimenti da questo tunnel non si esce. Da questo tunnel difficile esce soltanto attraverso nuovi stili educativi, nuovi messaggi, una nuova cultura. Una nuova cultura. Potremo dare speranza anche ai giovani.
Intervento. Prima stavo facendo una domanda, proprio questa, come dire, come dare speranza ai giovani, e lei già ci ha dato una risposta. Le volevo chiedere, per quanto riguarda l'educazione ai giovani, io penso che nessuna famiglia non è in grado di educare i propri giovani, però molto spesso si trova di fronte a delle difficoltà enormi quando i giovani escono dalla famiglia e si incontrano all'esterno della famiglia e molto spesso ricevono delle indicazioni completamente in contrapposizione con l'educazione che hanno ricevuto in famiglia, e molto spesso ci sono anche delle ritorsioni dei giovani nei confronti delle proprie famiglie, dei propri genitori, quasi che i genitori sono fuori tempo, non si aggiornano e così via. E questa è una grossa difficoltà che le famiglie vivono. Ecco, una parola di speranza anche per le famiglie che vivono questa difficoltà.
Per quanto riguarda l'educazione, io credo dovreste voi insegnare a me le risposte. Dovreste voi insegnare a me. Io posso dire soltanto quello che sperimento io dal mio ministero. È vero quello che dice Peppino, l'influenza del mondo esterno, degli amici, è vero. Ma da non esagerare. Papà e mamma devono perdere tempo per i propri figli e accanto ai propri figli. L'educazione è stare accanto, dialogare, confrontarsi, comunicare le esperienze. Educare non è oggi imporre dall'alto, stare accanto, ascoltare, comunicare esperienze, e questo significa perdere tempo, sottrarlo ad altre cose che per noi sono importanti. il dialogo e il dialogo e il dialogo. Nelle famiglie bisogna tornare a dialogarci, a dialogare insieme, papà, mamma e figli, e figlio. Oggi si dice che ogni 3 anni, esagerato, ma ogni 3 anni cambia generazione. Non si può educare il figlio di 19 anni allo stesso modo che il figlio di 10 anni. Sono generazioni diverse, hanno linguaggi diversi, mentalità. Dialogare significa mettersi in ascolto. Di quest'uomo, di questo bambino, che è diverso dalla storia di suo fratello. Totalmente diverso. Totalmente diverso. Credo che l'unica medicina nell'educazione per prevenire anche i messaggi sbagliati fuori sia che papà e mamma si decidono, ripeto, a donare tempo al figlio, alla figlia, a donare tempo. E qui c'è tutto un altro discorso, e la televisione che non ci lascia più dialogare, non permette più il confronto con le altre problematiche sulle quali non è il caso di tornare questa sera, problemi che voi conoscete molto meglio di me. Tornare a parlarsi, perdere tempo accanto ai figli, perdere tempo apparentemente, ma il tempo più guadagnato. Questo vale anche per la comunità cristiana, che dobbiamo imparare a perdere tempo vicino alla gente.
Domanda, volevo fare una richiesta, c'è una richiesta. Allora, da coppia giovane, che quindi già magari forse viviamo le difficoltà dei giovani, ecco, che dicevano prima, non da figli, da sposati li viviamo, quindi volevo fare, visto, diciamo, ricollegando al suo discorso, cioè il suo discorso, il suo monito sul fatto sull'importanza della famiglia nella società e nelle parrocchie, diciamo così, il fatto che parroci e famiglie devono camminare insieme, a questo punto penso che la cosa più importante sia quella di guidare anche queste famiglie, quindi di formarle. Forse molte realtà parrocchiali già esisteranno, io le chiamo, dico catechesi, ma saranno cammini, diciamo, non dedicati alle famiglie, e soprattutto a quelle più giovani che adesso stanno iniziando già con difficoltà, per esempio mi ricollego al discorso della signora, di coniugi che andranno a vivere insieme ai genitori, che non è l'ideale, sono d'accordo, però magari per problemi economici non ci si può acquistare questa una casa. Quindi penso che sul territorio di Pomigliano ci debba essere una grande attenzione alle famiglie, o a livello parrocchiale o, perché no, a livello interparrocchiale. Questa è una richiesta, grazie.
Sì. La parrocchia è generata dalla famiglia, che genera la famiglia. La parrocchia deve inventare tutti i cammini, accompagnare i giovani al matrimonio. Guardate, dobbiamo creare una nuova cultura, non quei 10 incontri che non servono a niente. Non servono a niente. Guardate, la vostra vocazione non è più facile della nostra. Noi abbiamo fatto 7, 8, 9, 10 anni di seminario. 10 anni. La vostra vocazione non è più facile della nostra. Non è più facile. Le nostre vocazioni sono difficili a essere vissute, tutte e due. Abbiamo bisogno di creare una nuova mentalità, sembra sano. Anche il seminario per i fidanzati non sarà 7, 8, 9 anni. Anche l'accompagnamento di questi fidanzati, perché non arrivino tu cura al matrimonio, ma vivono questa esperienza di grazia con calma, con calma, con calma. E poi dopo il matrimonio dobbiamo cominciare i cammini di accompagnamento per le giovani coppie, per tutte le coppie in qualunque età, perché il dono che avete è prezioso. Dobbiamo inventare tutte le forme perché questo dono maturi, maturi, maturi e cresca fin quando Dio vorrà, fin quando Dio vorrà. Noi preti, parliamo di formazione permanente. Se un prete non si forma, poi diventa fallito, diventa mestierato. Se una coppia non cresce, poi si lascia prendere dall'abitudine, dalla nausea, dalla noia, dalla noia. Io parlo qualche volta di convivenze illegittime, ma poi ci sono convivenze legittime. Il matrimonio non è una convivenza legittima, il matrimonio è un cammino di relazione, un cammino di relazione che deve continuare tutta la vita. Quando manca questa relazione che si approfondisce, diventa di più, diventiamo più noi, riduciamo il matrimonio a una convivenza legittima, con tutte le conseguenze. Con tutte le conseguenze. Senza cammini formativi, anche la vocazione coniugale poi diventa routine, con tutte le conseguenze. La stanchezza, la noia, e poi. Soltanto i cammini formativi permetteranno al dono, anche per noi, di restare in piedi, di essere sempre un dono giovane, che non invecchia mai.
Padre Beniamino, era esattamente quello che io volevo dire, infatti era quello il mio intervento, perché io quest'anno insieme a mio marito stiamo facendo l'accompagnamento alle coppie di fidanzati. E il nostro gruppo in realtà sta facendo questo percorso, ma giusto perché gli viene imposto, non perché... E si nota proprio la povertà, diciamo, sia in senso religioso ma anche a livello culturale. E infatti proprio nel primo incontro, mentre parlavamo dell'accoglienza, no? Del diverso, la diversità dell'altro, un ragazzo ha esordito dicendo: ma che mi state dicendo? Io praticamente della mia fidanzata accetto tutto e accolgo tutto. Quello che è il mio problema è quello economico, che devo vivere con 1.000 euro al mese. Però poi parlando successivamente, parlava di una chiesa che aveva scelto di andare a sposare in un'altra chiesa, non so quanto pagava, un matrimonio dove. Abbiamo riflettuto su questa cosa. E infatti io proprio questo dicevo, cioè, secondo me i fidanzati non dovrebbero essere accolti nel momento in cui vengono a prepararsi per il matrimonio, ma a priori, e tant'è che noi ne parlavamo anche con Don Salvatore precedentemente, e stiamo pensando di approcciarli nel momento in cui si presentano per la prima volta in parrocchia a chiedere notizie, in modo tale che a ogni coppia di noi che stiamo all'interno della parrocchia venga affidato mano a mano la coppia che praticamente si approssima al matrimonio, questo con la prospettiva di agganciarli prima che inizi il corso vero e proprio, insomma.
Vorrei portare un po' la nostra esperienza anche di parrocchia. Noi accompagniamo i fidanzati nella preparazione al matrimonio, però abbiamo anche fatto l'esperienza di accompagnare i fidanzati per un biennio
quindi una preparazione, non un corso ma un percorso, e abbiamo visto che è stato molto proficuo, anche se alla fine ci siamo resi conto che alcune di queste coppie, chiaramente per motivi pratici, perché i primi anni sono sempre da sposati, i primi anni sono sempre un poco gli anni in cui bisogna trovare l'equilibrio, si sono, insomma, non si sono visti, però speriamo di continuare o di riprendere questa esperienza che abbiamo veramente visto come un momento positivo, e c'è un animo anche di accompagnare le coppie giovani. Però un poco di speranza la volevo anche portare alle coppie presenti, alle giovani e anche alle meno giovani. Parlo a livello diocesano, la diocesi, l'ufficio di pastorale, ha a cuore il problema delle famiglie, e non so se tutti sanno, ecco perché è importante poi il rapporto sacerdoti e famiglie. In diocesi ci sono dei percorsi, non solo sbaglio a dire non solo formativi, ma percorsi formativi che servono ad accompagnare e a fare emergere nelle coppie i loro problemi, e dal punto di vista spirituale ma anche dal punto di vista antropologico. Abbiamo degli incontri mensili e alcune coppie presenti a cui prendono parte a questi incontri sono interessanti, e sarebbe il caso che anche voi il caso di dire a tutti quanti voi vieni e vedi, perché veramente sono di grande aiuto. Noi ci incontriamo e ogni anno cambia l'argomento, ci incontriamo ogni terza domenica del mese, e ci incontriamo a Mamre. Adesso trovo l'opportunità per dire un poco quali sono i programmi della diocesi, perché la diocesi, ripeto, ha a cuore i problemi delle famiglie. E mi faceva piacere rivolgermi proprio alla coppia giovane. Ci si incontra ogni terza domenica del mese a Mamre, quindi è un cammino spirituale che si tiene a Mamre. Poi ci sono dei convegni sempre a livello diocesano per aiutare le famiglie, e quest'anno c'è stato anche la preparazione di alcune coppie per accompagnare i giovani al matrimonio, il cui titolo di questi incontri è La fragilità del fai da te dell'amarsi, e c'erano degli argomenti interessantissimi che, oltre ad aiutare le coppie per accompagnare i giovani al matrimonio, penso siano stati utili principalmente alla coppia per ritrovarsi e per guardarsi dentro. E altre opportunità, ad esempio, abbiamo gli esercizi spirituali che ogni anno vengono proposti, e quest'anno, approfittiamo per dirlo, ci saranno gli esercizi spirituali per le famiglie nel weekend dal 30 aprile al 3 maggio, vero? Dal 30 aprile al 3 maggio. E poi ancora un'altra opportunità, i campi famiglie. Quindi, come vedete, in diocesi si cerca di trovare il modo per essere vicino alle famiglie. Dobbiamo soltanto trovare il coraggio e la voglia di dire voglio vedere, voglio sperimentare. Forse è poco, ma cominciamo col poco. Poi non so se per quindi ci sta da dire qualche altra cosa.
No, hai un po' preso in considerazione tutte le attività che come ufficio diocesano della pastorale per la famiglia cerchiamo di portare avanti. Volevo semplicemente così, noi siamo come commissione, abbiamo formato una commissione allargata su indicazione di padre Beniamino, e questa commissione adesso sta studiando come trovare delle strade da seguire per poter seguire il più vicino possibile, secondo la propria esperienza, secondo i propri doni, i propri carismi, le famiglie, e quindi per stare più vicino. Ma uno dei compiti principali dell'ufficio di pastorale familiare è quello di far sentire la periferia, e quindi le parrocchie, più vicine alla diocesi, quindi al centro, perché molto spesso noi notiamo questa distanza, è una distanza che alle volte, anche se non è chilometrica, però praticamente lo diventa. E quindi far sentire ognuno di noi, dobbiamo sentirci oltre che appartenente a una comunità parrocchiale, ma appartenente a una comunità diocesana. E questo attraverso questi incontri, attraverso i convegni, attraverso i campi, attraverso gli esercizi spirituali, che sono attività che comunque in ogni comunità parrocchiale comunque vengono portate avanti, però questo ci permette appunto di vivere questa realtà nuova, che è la realtà diocesana. Incontrarsi con le famiglie delle altre parrocchie, delle altre zone pastorali, ci mette in questa condizione, un interscambio che certamente ci aiuta a crescere come persone, a crescere come coppia e a crescere come comunità. Prego. No, io chiudo così, volevo, se c'è qualche altro che vuol dire qualcosa, vieni.
Buonasera padre Beniamino, mi dispiace, io ritorno a fare qualche domanda. Spesso noi ci siamo ritrovati presi dalla routine, quindi da non guardarci più negli occhi con tra marito e moglie, e quindi quando ci siamo ritrovati un po' a lamentare una stanchezza, presi dai figli, dal lavoro, da tutto ciò che ci circonda, ci hanno detto pregate insieme. Cosa significa effettivamente, può sembrare banale come domanda, cosa significa pregare insieme e come si fa a pregare insieme? E poi un'altra domanda che mi colpisce anche cioè, per le persone che incontro a volte, esiste una pastorale familiare, una pastorale per persone separate? A volte incontriamo delle persone che non per loro volontà si ritrovano da sole, e quindi che hanno avuto un cammino che appunto, come lei diceva prima, solo Dio sa e solo Dio conosce, che però hanno voglia di ritrovarsi nella Chiesa ed essere abbracciati da Cristo. Esiste un accompagnamento per queste persone?
Io volevo sottolineare proprio la necessità di un raccordo sempre più profondo tra famiglie e parrocchia, tra famiglie e diocesi, in quanto credo che c'è bisogno, oltre della preghiera, di una coscienza civile sempre più aperta, in quanto le difficoltà, la crisi, di cui parlava la nostra amica, della coppia che dovrà andare a vivere con i genitori, se noi pensiamo che la Confindustria, i sindacati, gli economisti dicono che a fine di quest'anno avremmo più di 1 milione di disoccupati, e non tutti quanti con gli ammortizzatori sociali, e se noi pensiamo che i servizi dati alle famiglie provengono dalle tasse, dobbiamo sapere che nei prossimi anni sarà più difficile di quest'anno, perché ci sarà meno gettito fiscale, quindi più possibilità di dare servizi. Quindi dobbiamo sviluppare attraverso le famiglie una solidarietà sempre più ampia.
Ma la preghiera in famiglia. Innanzitutto, coppia non si nasce, coppia si diventa. Non perché ci si sposa, tutto è fatto. Coppia si nasce, meglio si diventa, non si nasce il giorno del matrimonio, si diventa tutti i giorni. La fede va vissuta come coppia. Quando ci si sposa si mette tutti in comune, anche la fede, anche l'esperienza di Dio. La fede è personale, ma come l'amore è un rapporto, anche la fede deve essere condivisa con il coniuge. La fede è mia, ma la condivido con te. E tu la condividi con me. Se manca la condivisione della fede nella coppia, manca un elemento importante da donarsi. Manca un elemento importante. Pregare che significa? In parole molto, molto, molto semplici. In parole molto semplici. Pregare significa c'è uno dal quale veniamo. C'è uno che ci ama immensamente, c'è uno che ci accompagna sempre, c'è uno che ci ha visti insieme e un giorno ci ha uniti insieme. Il matrimonio vostro nasce in un giorno che voi avete scritto alla fede, un giorno, ma il vostro matrimonio è eterno. Perché Dio da sempre vi ha visto insieme. Pregare significa come Tobia e la sposa. Signore, tu ci hai uniti. Preghiera è questa coscienza. Signore, tu ci hai uniti. Noi siamo insieme perché tu lo hai voluto. Siamo insieme nel tuo nome, nel tuo nome, nel tuo nome. Questa è la preghiera di coniugi. Come pregare? Non c'è uno schema, non c'è un libro. Ogni coppia ha il suo modo di pregare. C'è la coppia che vive un momento difficile. Quel momento difficile, fatti diventi e la tua preghiera. Signore, noi non ci capiamo più. Non sappiamo che cosa sta succedendo. Non riusciamo più a guardarci negli occhi. Abbiamo dei sospetti gli uni negli altri. Signore, aiutaci a purificare il nostro cuore. C'è una coppia che sta sperimentando la crisi del lavoro. Quel problema, fammi preghiera. Signore, tu che hai detto, Dio si preoccupa delle uccelli e dei gigli. Aiutaci a trovare la certezza che tu sei provvidente. Fa che non ci disperiamo. C'è un'altra coppia che vive la difficoltà dei figli. Quella difficoltà, fammi preghiera e voi moltiplicate. C'è la coppia che vive la gioia del matrimonio di un figlio. Quella avvenimento, fammi preghiera. C'è la coppia che sperimenta il battesimo. Quell'avvenimento, fammi preghiera. C'è la coppia che sperimenta la prima comunione dei figli. Quell'occasione, fammi preghiera. Dovete pregare con la vostra esperienza coniugale e l'esperienza coniugale con tutto quello che comporta chiedere di diventare la vostra preghiera al Signore. Non so se ho risposto. Per quanto riguarda le coppie separate, divorziate, sì, lì dobbiamo fare qualcosa perché quella gente divorziata non si senta condannata o giudicata. Il Vangelo di domani, la Chiesa non condanna, non giudica nessuno, perché il Signore sa, perché succedono queste cose, bisogna trovare le occasioni perché anche a queste persone si faccia sentire la misericordia di Dio, perché Dio è misericordia tutta.
Grazie Padre Benedino. penso che... Prego.
Nell'ascoltare un po' tutte le esperienze, mi veniva in mente un po' le prime comunità cristiane, che se ricordo bene si univano, si radunavano, spezzavano il pane insieme e mettevano in comune un po' tutto. Quindi non lo so, forse le cose, cioè si potrebbe vivere un pochino, ecco, rifarsi un pochino a queste vecchie comunità, si va a finire un pochino nei gruppi, cioè le famiglie, nei gruppi, vari gruppi, Azione Cattolica, Rinnovamento dello Spirito e dell'altro, si vivono certe realtà, si vivono un po' più, si verificano. Si sente. Quindi diciamo che nei gruppi si riesce a vivere un pochino di più le esperienze di tutti. Ah, così. Okay. Cioè nei gruppi che sono abbastanza eterogenei, ci sono famiglie, ci sono giovani, si fa un cammino, diciamo, e si hanno, diciamo, si toccano più da vicino i problemi, perché sempre parlare di problemi così, poi insomma si fanno anche corsi, percorsi, tutte cose buone, però diciamo vivere nei gruppi certe esperienze di famiglie che diciamo i problemi si toccano più da vicino, quindi c'è, ecco, nei gruppi c'è più possibilità di raggiungere certi risultati, e sempre rifacendosi un pochino a queste vecchie comunità, diciamo che amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Quindi anche nella piccola comunità amare il prossimo, il prossimo, l'altro è Cristo, quindi amare pure il prossimo con diciamo come si ama Dio, cioè con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. E quindi diciamo lì si può raggiungere di più, ci si raggiungono di più dei risultati. Certo, quell'esperienza poi fatta così si porta anche fuori dai gruppi, chiaramente, perché è un laboratorio. Io dico sempre che nei gruppi si fa un po' vita, si sta attorno alla parola, si spezza il pane insieme, si fanno le eucaristie insieme. E comunque si fa esperienza di Cristo e quindi esperienza del fratello, dove il fratello è sempre lui. Nel fratello bisogna sempre vedere l'altro e Cristo, non c'è niente. Quindi diciamo questo potrebbe essere, certo nella comunità così pare che tutto diventa un po' dispersivo, nella comunità 5.000 persone, tutto diventa un po' tutto dispersivo, tutto, è tutto buono, però diventa un po' dispersivo, invece nei gruppi 50, non lo so, 100, non lo so quanti sono quelli del rinnovamento, ecco, in queste piccole comunità si toccano i problemi, si vive insieme, si piange insieme e si vive insieme. Questo è un pochino, potrebbe essere, diciamo, non lo so, ritornare un pochino a queste, diciamo, a quello che sono state le nostre comunità antenate, insomma. Grazie.
Io volevo dire che abbiamo focalizzato molto bene questa emergenza economica. Siamo abbastanza pessimisti, anche se pessimista è un ottimista ben informato. Però, ecco, dobbiamo fare sì che i genitori, voglio dare questo modesto consiglio, se è un momento di emergenza non devono continuare a fare quello che hanno sempre fatto. Devono pure saper dire qualche no ai propri figli. E si deve creare un certo equilibrio, perché siccome noi ci piangiamo addosso
e i figli non sono abituati a piangersi addosso, vanno fuori dove c'è gioia, dove trovano agganci vivianti. Allora, quando un figlio si presenta a casa e parla per esperienza, con un telefonino all'ultima moda, l'ultimo uscito, i genitori non possono rimanere indifferenti, ne devono indagare da dove viene quel telefonino, come lo faccio io che non sono figli miei, ma spiritualmente me li sento tale. Quindi non dobbiamo far sì che l'emergenza, anche il fatto del lavoro, sì, abbiamo diritto al lavoro, però dobbiamo formarci anche la cultura e la mentalità al dovere del lavoro, non solo al dovere di avere il lavoro, ma anche il dovere di come affrontare il lavoro. Perché si fa tanto per avere un posto di lavoro oggi, e poi vediamo che al più bello lo lasciano perché? Perché non mi voglio alzare presto al mattino, perché richiede un sacrificio. Noi che siamo una certa generazione abbiamo quello spirito di sacrificio e andiamo avanti, ma la nuova generazione, siete stati voi genitori abituati alla vita troppo comoda, che fate i cammini per l'accompagnata a scuola, ragazzi ben robusti e sistemati, e poi barcollando portate i zaini a scuola ai vostri figli. Questo non è educativo. E non è manco educativo che noi vediamo nel nostro ambiente ragazzini di 13 anni, 14 anni, con le sigarette che fumano, e poi i genitori vengono a chiedere un chilo di pasta a noi per dargli da mangiare. E quando le dico, come mai vostro figlio fuma? Tutti fumano. Questo adeguamento negativo, dovete avere il coraggio, i primi voi genitori, a saper dire di no, abituarli a saper rinunciare a qualcosa, allora si crea l'equilibrio delle famiglie. Se no, ci affidiamo alle mani di Dio, ci affidiamo e poi facciamo i comodi nostri. Scusatemi, eh.
Grazie allora a tutti, grazie a Padre Beniamino. Volevo soltanto, vi è stata distribuita una preghiera degli sposi, prima di recitarla insieme voglio dire che poi questo incontro si concluderà con un momento conviviale che la comunità di San Pietro ha preparato per tutti quanti noi. Grazie.